Vogliamo aprire le nostre Bibbie, siamo arrivati al capitolo 16 di Atti e questa mattina affronteremo un problema molto serio. E lo scopriremo mentre leggiamo. Atti capitolo 16, dal verso 16 al verso 24. Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza!» Fece così per molti giorni. Ma Paolo, infastidito, si volse e disse allo Spirito: «Ti ordino nel nome di Cristo Gesù che tu esca da costei!» Ed egli uscì in quell'istante. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila, li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità, e presentateli ai pretori dissero: «Questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare». La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e, dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Esiste il diavolo? Noi credenti possiamo essere influenzati? Possiamo riconoscere le sue macchinazioni, possiamo difenderci? Credo che a un certo punto della nostra vita, un momento della nostra vita, ci siamo tutti fatti queste domande. Io ho fatto l'esperienza con l'occulto quando ero molto giovane, non che io ho praticato l'occulto, però eravamo due giovani, io e Donatella eravamo due giovani credenti, non avevamo ancora figli, e attraverso dei credenti di Terracina abbiamo saputo che c'era una famiglia che stava passando di grossi problemi tra marito e moglie, e quindi ci hanno chiesto di conoscere questa donna che aveva grossi problemi con il marito la picchiava, e quindi ci siamo messi in contatto con loro, più che altro con lei. Lei era già uscita fuori da casa e ci aveva chiesto un giorno il favore di andare con lei per prendersi tutta la roba. Avevano diviso già i loro beni, e c'erano i servizi che gli invitati avevano fatto loro, i doni di nozze, eccetera, eccetera, e quindi siamo andati a casa sua con lei in macchina, siamo arrivati fino a casa sua. E lì la triste esperienza di vedere prendersi le cose sue e le cose del marito. Poi so che il marito nel frattempo, quando noi non vedevamo, l'ha presa pure per il collo, noi non lo sapevamo. E adesso c'era una cosa, un dettaglio molto importante da dire, è che questo uomo aveva uno zio mago. E noi comunque eravamo tranquilli, eravamo sereni perché avevamo il Signore con noi. Quindi siamo andati con coraggio, siamo andati a prendere questa roba. E lei ci raccontava appunto di questo zio mago che si era aveva più volte interferito all'interno di questa coppia. Quindi mentre tornavamo a Roma, noi avevamo caricato, avevamo un 127 rosso, abbiamo caricato tutta questa roba in macchina sul portapacchi, c'erano diverse scatole, e naturalmente in macchina lei era molto triste per tutta questa situazione, e così abbiamo cominciato a cantare inni di lode al Signore. E mentre camminavamo per l'autostrada ho sentito un colpo, e mi giro, guardo dallo specchietto retrovisore, era caduto uno degli scatoloni che avevamo messo in macchina. Quindi sono tornato piano piano retromarcia per raggiungere lo scatolone che era caduto, e da questo scatolone era uscita solo una zuccheriera, e da questa zuccheriera era uscito un fagottino rosso. E quindi questa donna, che chiamerò Agnese, disse: questa è una fattura. Una fattura che lo zio aveva fatto, che il marito probabilmente aveva commissionato e aveva messo in quella zuccheriera. Lì ho visto la potenza del Signore. Abbiamo preso questo sacchetto, l'abbiamo gettato, abbiamo rimesso tutta la roba in macchina e siamo ripartiti. Lì ho visto veramente la potenza di Dio, ma anche l'entità, l'esistenza del maligno. Soltanto quel pacco era caduto in terra. Soltanto quella zuccheriera era uscita fuori da quel pacco. E da quel pacco era uscito fuori questa fattura, questo fagottino con dentro delle cose, adesso non mi ricordo neanche che cosa fossero, ma non avevo nessuna intenzione di scoprirla. Satana esiste e si traveste da zuccheriera, o si traveste da angelo di luce. Ho intitolato questo messaggio: non è tutto oro quello che luccica, non è tutto oro quello che luccica. La nostra vita è fatta di lotte, a volte abbiamo delle vittorie, abbiamo sentito, a volte abbiamo delle sconfitte, ma credo che ognuno di noi deve lottare con qualche cosa, comunque nella vita lotta con qualche problema, e soprattutto lotta con Satana, anche se noi magari non lo vediamo, non ce ne accorgiamo, ma è una lotta che facciamo contro le potestà dell'aria. Se siamo credenti, lotteremo contro le potestà dell'aria. Ci sono due categorie di persone, grosso modo, sono tre, però due estremismi tra i credenti. Uno che vede il diavolo dappertutto, e c'è invece chi non lo vede per niente. Allora bisogna essere molto equilibrati qua, bisogna essere molto attenti. Tutte e due queste posizioni estreme sono sbagliate. Allora, questa mattina il passo che leggiamo gettano un po' di luce, certo non possiamo esaurire tutto il discorso, ma getta un po' di luce sull'astuzia del diavolo. E vediamo il primo punto stamattina che vorrei vedere con voi: i buoni propositi. I buoni propositi. Sono convinto che ognuno di noi nella nostra vita ha dei buoni propositi per il Signore. Io penso che ognuno di noi vuole piacere al Signore, ognuno di noi vuole fare la volontà di Dio, ognuno di noi vuole camminare secondo i comandamenti di Dio. E il buon proposito di Paolo e Sila, come è scritto nella scrittura, era quello di servire il Signore, e in questo caso specifico stavano andando in un luogo di preghiera, e magari lì, oltre che pregare, perché erano due gli obiettivi di Paolo, Sila e compagnia bella, forse c'era anche Luca, probabilmente sì, e era quello di pregare e predicare la parola di Dio. Quindi loro andavano in questo posto per chiedere preghiere al Signore, e per essere una testimonianza. Già la volta scorsa Marcello ci ha molto ben espresso questo successo che hanno avuto, questo incontro con Lidia, la trasformazione di questa donna, come subito si è messa a servire il Signore, i discepoli, ma naturalmente indirettamente anche il Signore. E questo passo ci fa comprendere che questa predicazione di Paolo è stata da una conversazione, più una conversazione, non stava in piedi come sono io e predicava alle folle. Dice la scrittura che si erano messi seduti in questo posto, quindi la vedo più come una conversazione. E il Signore ha risposto. Il Signore ha aperto il cuore di Lidia per essere attenta alle cose che Paolo diceva, e poi Lidia si compete, eccetera, eccetera. La predicazione della parola di Dio può essere fatta in diverse forme, non c'è una forma standard, cioè quella che uno parla davanti alla gente, ma può essere fatta anche a tu per tu, mentre si sorseggia un caffè, mentre si parla con un amico, un familiare, uno dei nostri figli. Io penso che ognuno deve avere questa consapevolezza che tutti quanti, in un modo o nell'altro, siamo dei predicatori. Siamo dei predicatori, portiamo il Vangelo, la buona novella agli altri. Tutti i credenti, in un modo o nell'altro, hanno una forma di predicazione. A volte non sono neanche tanto le parole, a volte, ma è il nostro atteggiamento, la nostra vita trasformata, che parla molto più delle parole. Una vita completamente trasformata dal Signore è qualcosa che parla tantissimo. Quando Gesù guarì l'indemoniato di Gerasa, e l'indemoniato dopo guarito voleva seguire Gesù, Gesù gli ha detto no, non seguirmi, vai a casa tua e di tutte le cose che ti sono successe, che ti sono accadute. E pensiamo quale grande testimonianza ha dato questo indemoniato quando nessuno si poteva avvicinare a lui, quando i familiari hanno visto sereno, calmo, cambiato, pieno di fiducia, pieno di amore. Immaginate che testimonianza ha dato quest'uomo ai suoi familiari e a tutti quelli del villaggio, perché lo conoscevano tutti. I buoni propositi sono a volte ostacolati. Nel campo spirituale, ogni buon proposito che vogliamo intraprendere per il Signore, ci sarà una forza contraria che ci metterà il bastone fra le ruote. Paolo e Sila sapevano che oltre a predicare era importante pregare. La preghiera è molto importante, fratelli, perché sapevano che ci sarebbero stati gli ostacoli. E loro pregavano il Signore affinché gli desse la libertà, la franchezza di predicare il Vangelo. Quale poteva essere la preghiera di Paolo, Sila e compagnia bella? Sicuramente lodavano e ringraziavano Dio, ma chiedevano anche questa protezione al Signore. È un esempio che troviamo, una preghiera che hanno fatto i discepoli ancora prima di cominciare il loro grande mandato evangelistico, e vediamo questa preghiera che loro fanno. E dopo che Pietro è stato liberato, dopo che è stato messo in prigione, va dai suoi e tutti quanti pregano il Signore in questo modo. I re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Santo, contro il suo Cristo. Proprio in questa città, contro il suo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode, Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il tuo nome nel tuo santo servitore Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunziarono la parola di Dio con franchezza. Notate le parole che sono evidenziate in blu. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza. Perché sapevano che si era scatenato qualche cosa. Sapevano che c'erano delle lotte da affrontare. Sapevano che comunque c'erano dei problemi, che la predicazione non sarebbe stata tutta rosa e fiori. E quindi loro pregano in questa maniera. E così anche Paolo e Sila, questo è Pietro, ma Paolo e Sila penso che abbiano fatto la stessa tipo di preghiera. I buoni propositi non bastano. I buoni propositi non bastano. Ma dal momento che vogliamo lavorare per il Signore, noi scateniamo l'intervento del maligno. E Pietro e Paolo lo sapevano benissimo. Pietro, Paolo, Sila e compagnia bella. E quello infatti che succederà, più avanti leggeremo cosa succede. Charles Finney, uno dei più grandi predicatori mai esistiti, una volta disse: se non credete nell'esistenza del diavolo, provate a resistergli per qualche tempo. Che cosa voleva dire Fin? Non credi in Satana? Beh, prova a fare qualcosa che non gli piace. E vedrai com'è, si mostrerà. Vedrai come si mostrerà. Perché lo scopo di Satana è proprio quello, ostacolarci. Ostacolare i nostri buoni propositi. I buoni propositi da soli non bastano. Subito dopo l'attacco dei giapponesi alle navi americane attraccate a Pearl Harbor il 7 dicembre del 1941, subito dopo questo terribile attacco che ha perso la vita a migliaia e migliaia di americani, un generale giapponese disse: abbiamo solo svegliato il leone che dorme. Abbiamo solo svegliato il leone che dorme. Perché sapevano che dal momento che avevano toccato una sola singola nave degli americani, avrebbero reagito. E così, fratelli e sorelle, con il nemico, con Satana, è la stessa cosa. Appena tocchiamo Satana, appena tocchiamo i suoi interessi, appena facciamo qualcosa che non gli piace, svegliamo il leone che dorme. I buoni propositi non sono sufficienti a fare la volontà di Dio. Quando abbiamo dei buoni propositi, aspettiamoci l'attacco del nemico. C'è una lotta che ci aspetta. Samuel Candwich, un famoso ministro della Chiesa inglese, una volta disse: uno degli obiettivi del diavolo è tenere i credenti lontani dalla preghiera. Egli ride dei nostri sforzi, si fa beffe della nostra saggezza e delle nostre capacità, ma trema quando noi preghiamo. Trema quando noi preghiamo. E qui, fratelli, lasciatemi dire che ho il sospetto che Satana ha già vinto la sua battaglia in diversi credenti, in tante chiese, che non pregano, non vengono agli incontri, che saltano per qualche motivo. Dobbiamo pregare affinché il Signore ci dia la libertà di parlare di Gesù liberamente, che la nostra testimonianza abbia successo, per legare Satana, per bloccarlo, perché al momento che noi tocchiamo i suoi interessi, il leone si sveglierà. Il secondo punto che vorrei vedere con voi: i nemici dei buoni propositi. Avevo cambiato e non ho corretto là. I nemici dei buoni propositi, o i falsi consiglieri, ho chiamato lì. Comunque è la stessa cosa. Proprio quando Pietro e Sila stavano recandosi nel luogo di preghiera, è lì appunto che si sveglia il leone. La scrittura dice: questi uomini sono, cioè questa serva, che questa donna indovina, che ha uno spirito indovino, che si mise a correre dietro a questi uomini, a questi servitori di Dio, e disse ad alta voce: questi uomini sono servi di Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Satana si era svegliato. E qui si pone un problema. Questo sembra non essere un problema. Questo è il problema, che sembra non essere un problema. Perché dico così? In fondo non ci sembra che la giovane qua, questa donna che sembra che sia molto giovane, stia attaccando Barnaba o Sila. Anzi, vediamo che ne parla pure bene, addirittura bene. Forse noi tutti ne saremmo stati lusingati. Mamma mia, ci sta facendo una bella pubblicità, che meno male. Dovrebbero essere tutti così. Che ci riconoscono come proclamatori del Vangelo. Ah, che bella cosa. Ma chi era questa donna? Comprendiamo subito che questa donna era un'indovina, o meglio era posseduta da uno spirito indovino. Era una donna che prevedeva il futuro per opera e per la potenza di Satana. Questa ragazza, che era stata comprata dai suoi proprietari, era una schiava, e probabilmente questi proprietari l'avevano pure pagata cara, perché aveva queste caratteristiche. Una persona che sa dire il futuro costa di più dell'altra schiava che magari fa soltanto il bucato o lava per terra. E quindi vediamo, leggiamo dalla scrittura che portava anche un sacco di soldi, la scrittura ce lo conferma, procurava notevoli guadagni ai suoi padroni. Chi di noi non avrebbe speso tutti i suoi spiccioli, tutti i suoi risparmi? Forse noi no, comunque, nel mondo. Chi nel mondo non avrebbe speso tutti i suoi risparmi per capire qual è il loro futuro, il suo futuro? Spesso andavano da queste donne i grandi condottieri, i generali e i militari, per sapere l'esito della battaglia. Qui in Italia è molto famosa la Sibilla Cumana, vicino Napoli. E andavano questi condottieri a sapere il futuro, l'esito delle battaglie, per cambiare strategia. Chi non andava da questa donna, magari per problemi con una relazione sentimentale, non lo so, una simpatia appena nata fra due persone, qualche malattia, qualche problema, un lavoro, una nuova attività, tutti andavano da questa donna per sapere cosa sarebbe successo dopo. E quindi capite bene il guadagno che c'era da parte di questi padroni, chiamiamoli così, di questa schiava. Perché questo non problema è invece un grosso problema? Perché Paolo si era addirittura infastidito di questa donna? Solo perché gli gridava dietro? No. Il problema era che questa donna pretendeva di parlare di cose spirituali e persino di salvezza quando lei stessa non aveva fatto l'esperienza della nuova nascita in Cristo Gesù. Questo è il grosso problema. Questo è il grosso problema. Un comportamento del genere era inaccettabile da parte di Paolo e soprattutto da Dio. E quindi creava un sospetto da parte di Paolo e Sila, creava un sospetto di questa donna che gridava: questi sono i servitori del Signore, ascoltateli, seguite. Questa, fratelli, non è evangelizzazione, questo è puro e semplice marketing. È vero che anche stazioni radio, TV, parlano di eventi cristiani, non essendo cristiani loro stessi, ma questo è un altro discorso. Qui abbiamo una persona che aveva uno spirito, che aveva un demone, e la cosa è molto diversa. Questa donna parlava attraverso di uno spirito demoniaco, e lei era molto conosciuta dalla gente, tant'è vero che appunto che andavano molti da lei. E la gente avrebbe associato il potere di questo demone con il cristianesimo. E la cosa non poteva andare. La cosa non poteva andare. Paolo sapeva che questa donna aveva uno spirito indovino, quindi vuole evitare ogni equivoco. Non vuole mescolare il sacro con il profano. E vuole smascherare questo spirito. E infatti lo scaccerà questo spirito. Alcuni dicono che questo spirito si è comportato così perché sapeva che avrebbe fatto una brutta fine, allora voleva allearsi con Paolo e Sila. Dice: prima che mi scacciano, mi accattivisco la loro simpatia. Ma al di là di quale potessero essere le strategie di Satana, è inquietante il fatto che Satana possa fare pubblicità spacciandosi per qualcosa di buono. Non è tutto oro quello che luccica. Il Signore Gesù aveva già avvertito che non basta nominare il nome di Dio per far parte del gregge di Dio. Leggiamo questo passo che è molto conosciuto. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in nome tuo, in nome tuo hai cacciato demoni, hai fatto in nome tuo molte opere potenti. Allora io dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Non è tutto oro quello che luccica. parlare bene di Dio e addirittura operare nel nome di Dio non è una garanzia che viene da Dio. Non è una garanzia che viene da Dio. Satana è un bugiardo, prima di tutto è un bugiardo. Dobbiamo ricordare che lui è il bugiardo per eccellenza. La scrittura ci avverte solennemente di questo suo modo di fare. E leggiamo questo passo in 2 Tessalonicesi 2, 9 a 10. La venuta di quell'empio dell'anticristo avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti. Attenzione, attenzione, stiamo parlando di oro che luccica. Con ogni sorta di opera potente, con segni e prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Warren Wiersbe, predicatore e conferenziere cristiano, disse: Satana può dirti la verità un minuto prima e una bugia un minuto dopo. Satana può dirti una verità un minuto prima e subito dopo una bugia. E lui aggiunge: e i non credenti non sanno distinguere la differenza. Lui dice ai non credenti, io dico che a volte questo succede anche ai credenti, che non sanno distinguere la differenza tra una verità e una bugia di Satana. Molti credenti sono attratti da manifestazioni miracolistiche, seguono sedicenti predicatori che promettono salute, benessere, telepredicatori in televisione che fanno dei miracoli, dicono loro, e quando invece è tutta una farsa, tutta una bugia. E i credenti sono ingannati, i credenti sono ingannati. Satana si traveste da angelo di luce. Questa donna aveva uno spirito indovino, questa donna non stava facendo finta, ci sono tanti ciarlatani, no? Ma questa aveva veramente uno spirito, aveva un potere, una capacità di dire il futuro. Anche se credo, personalmente credo, che Satana fa cadere il futuro, non è che lui lo sa veramente, è lui che lo fa cadere. Comunque, questa è la mia convinzione e mi fermo qua. Ma lei aveva dei poteri. Aveva dei poteri. Anche oggi questa pratica di questi chiromanti, dei maghi, è molto diffusa in Italia. La CEI ha fatto un censimento e secondo questa statistica esistono 22.000 maghi in Italia. 22.000 maghi. E poi dice 5 miliardi di entrate, 98%, di questi non paga le tasse, quindi 5 miliardi non sono denunciati al fisco. 5 miliardi di euro, non sono bruscolini. A proposito di questo, lessi sul calendario il buon seme una volta questa storiella che è avvenuta veramente. Una cartomante esercitava le sue arti da parecchi anni con alti profitti. Tanto più che non dichiarava mai i suoi redditi, pur essendo essi consistenti. Ma ecco che un giorno le sue carte e il suo pendolino la tradirono. Un giorno si presentarono da lei tre tizi che lei, nonostante le sue pretese di conoscere del futuro, non riconobbe. Infatti i tre nuovi clienti che erano venuti a consultarla era il primo il direttore dell'ufficio delle imposte, il secondo l'impiegato dell'Istituto Nazionale di Previdenza, e il terzo un poliziotto. E questo articoletto conclude: quella consultazione gli costò carissima. Ci sono delle persone che sono ciarlatane veramente, ma ci sono dei maghi che hanno veramente dei poteri e le persone non se ne rendono conto. Non è tutto oro quello che luccica, ma forse non andiamo dai maghi, ma ci sono altre forme di consultazione, per esempio l'oroscopo è un altro di quelle cose che si insinua e lo troviamo dappertutto, anche sulle bustine dello zucchero troviamo l'oroscopo. L'oroscopo è un'altra forma di magia, di predizione non voluta da Dio. Il CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, spiega il successo dell'astrologia, non l'astronomia, l'astrologia. E dice così, vorrei leggervi, è interessante quello che dice, ecco perché ha molto successo. Primo, l'astrologia mette l'uomo al centro dell'universo. Stelle e pianete sono lì che girano solo per noi, per i nostri affari, per il nostro amore, per la nostra fortuna, e ciò appare decisamente lusinghiero. In questo modo i corpi celesti diventano puri simboli, influssi, divinità attenta ai nostri bisogni e alle nostre paure. Due, l'astrologia prende per noi delle decisioni difficili, ci toglie l'ansia e la responsabilità di scegliere e per questo motivo piace soprattutto alle persone insicure. Quando poi si hanno dei seri problemi, ecco che l'astrologo o il mago viene percepito come un'ancora di salvezza. Quarto, l'astrologia ha sempre una buona parola per tutti. L'astrologia dà qualcosa a tutti, sollecita l'amore proprio e la vanità. Non esiste configurazione planetaria, segno ascendente che non abbia, assieme a piccoli difetti, grandi e meravigliose caratteristiche umane di cui esserne fieri. Non c'è in sostanza un solo tema natale di cui potersi vergognare. Tutti, di fronte all'analisi astrologica, siamo dei tipi tosti e interessanti. Questo è quello che questo Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale sta dicendo. Noi credenti cosa facciamo? Sappiamo distinguere questi falsi consiglieri? Siamo consapevoli che a volte Satan si traveste da angelo di luce, che è dentro qualche zuccheriera? A volte no. E tempo fa, quando avevamo il gruppo a Casal Palocco, avevamo aperto una comunità lì, una piccola comunità di più che altro per pregare, per condividere qualche pensiero della Bibbia, ci frequentava una ragazza, una donna di Ostia. E a un certo punto il marito era molto contrario e addirittura le proibì di venire a Casal Palocco, però le consentì di andare a una chiesa vicino a casa loro, perché il marito la veniva a prendere, la portava e poi la veniva a prendere, e questo probabilmente gli scocciava. Quindi questa donna trovò questa chiesa carismatica ad Ostia. E io una cosa che gli dissi, ho detto, guarda sorella, vai pure, però non farti imporre le mani. Dopo un po' ci sentivamo per telefono, lei stette parecchio male. La sua vita spirituale era distrutta. Insomma, gira che te li gira, chiedendo, domandando, alla fine ammise che gli misero, che gli avevano imposto le mani in questa chiesa. E io dico questo perché ci sono delle manifestazioni che non vengono da Dio. E ho un po' di esperienza anche in questo. Abbiamo tanti amici pentecostali, per carità, io ho tanta ammirazione, li ho conosciuti, li conosco ancora, però a volte ci sono questi doni particolari e non hanno il dono del discernimento degli spiriti, che è uno dei doni che il Signore dà, il discernimento degli spiriti. E questa sorella appunto si sentì male e poi noi pregammo ancora con lei, io e Donatella, e alla fine lei si è ripresa, adesso vive in Inghilterra, felicemente sposata, non so se il marito si è convertito, poi abbiamo perso un po' i contatti. Sandra si traveste da angelo di luce. Vengo all'ultimo punto, le conseguenze dei buoni propositi. Leggiamo le dolorose conseguenze, però ci sono conseguenze dolorose e conseguenze più positive. Leggiamo questo passo. La folla insorse allora contro di loro, dopo che appunto avevano scacciato questo spirito, i pretori strappati loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo aver dato loro molte vergate li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. E ricevuto tale ordine, egli li inchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Io avrei dovuto predicare il messaggio successivo, avrei avuto tanto piacere di predicare il messaggio successivo perché parla della conversione del carcere di Filippi. Invece per un motivo o l'altro ci siamo fatti uno scambio tra predicatori, quindi io sto predicando su questo aspetto più doloroso, più sofferente, no? Perché qui vengono battuti, frustati, malmenati e messi in prigione, no? Mentre il capitolo successivo è molto più bello, perché succede quello che succede, ma non voglio anticipare niente. Paolo e Sila vengono cacciati in prigione perché avevano svegliato il leone che dorme. Ogni volta che noi vogliamo fare qualcosa per il Signore, o vogliamo agire con giustizia, o prendiamo posizione davanti al peccato, davanti a qualche cosa, aspettiamoci la reazione di Satana. Se non può toccare il nostro corpo, potrà toccare la nostra mente e il nostro cuore. Forse ti attaccherà con uno scoraggiamento, forse con l'ira, forse ti farà sentire incapace, un incapace nella Chiesa, ti potrebbe attaccare con una tentazione, una qualsiasi tentazione, una grave forma di depressione, non tutte le depressioni sono dal maligno, per carità, ma ci sono delle depressioni molto gravi che vengono dal maligno, ci farà litigare tra fratelli, farà nascere delle incomprensioni, crea divisioni all'interno delle famiglie, ci sono tanti modi con cui Satana può attaccare la Chiesa, può attaccare i credenti, allora bisogna fare attenzione. Paolo e Sila scacciarono lo spirito, ma ne pagarono le conseguenze. Cosa fecero? Andarono in prigione. La strada della gloria, fratelli, la strada della gloria è la strigata di sofferenze e rinunce. Dobbiamo comprenderlo bene questo, fratelli. Dobbiamo comprenderlo bene. La strada della gloria è la strigata di sofferenze e rinunce. Senza il sacrificio non otterremmo le stupende e gloriose benedizioni. Cosa ha fatto Gesù? Per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce. E così noi, fratelli, la gloria forse non la vedremo su questa terra, la vedremo dopo, ma per quella gloria che il Signore sta preparando per noi, noi dobbiamo sopportare la nostra croce, la nostra sofferenza. La strada della gloria è la strigata da sofferenza, da rinunce, rinuncia a diritti, ad essere presi in giro dai compagni, dai coniugi, problemi tra i coniugi, tra i non credenti, dai frettolosi e superflui giudizi dei non credenti. La strada della gloria è la strigata del sacrificio e dell'umiltà. Gesù umiliò se stesso facendosi uomo e morendo su quella croce. Prendiamo esempio da Gesù. Non è tutto oro quello che luccica, ma la nostra fede che passa attraverso le prove può luccicare come l'oro purificato dalle scorie per mezzo del fuoco. La nostra fede può luccicare come oro se è purificata dalle prove, come l'oro è purificato dal fuoco. Vogliamo pregare. Prima di pregare volevo dire un'altra cosa che ci tenevo a dire. Quando ho preparato questo messaggio, ero consapevole che in qualche modo Satana mi avrebbe attaccato. Più che in tutti gli altri messaggi, ho pregato tantissimo per questo. E io sapevo che Satana mi avrebbe colpito, avrebbe in qualche modo colpito. Temevo questo. E L'altro giorno mi ha telefonato un fratello, Mark De Felice, forse qualcuno lo conosce, ha detto: guarda, lì a Dragona c'è una coppia, a Dragoncello c'è una coppia che sta cercando il Signore. E io parlo con loro con Skype, ma forse è bene che tu vada lì domani stesso e parli con loro. E lei è una donna che sta sulla sedia a rotelle per la SLA, e loro hanno avuto appunto questo contatto con Marco De Felice e stavano leggendo la Bibbia. Quindi li ho chiamati, gli ho detto: guarda, io ho un incontro scout, ho preso un impegno, però appena finito gli scout vengo a casa vostra e leggiamo qualcosa e preghiamo. Cosa è successo ieri agli scout? Ho chiamato questa coppia e ho detto: scusate, è successo questo, preferisco stare vicino ai genitori di questo bambino e stare lì all'ospedale con loro. Però vedete come siamo attaccati. Quando abbiamo dei buoni proponimenti, quando vogliamo fare qualcosa per il Signore, siamo sempre attaccati. Cosa che il nemico, qual è l'attacco del nemico? Sta sferrando verso di te. Se non hai nessun attacco, può darsi pure che non gli dai fastidio. Ma se noi vogliamo fare delle cose buone, buoni proponimenti, il Signore, il Satana, attaccherà. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo per questa parola, ti ringraziamo, Signore, per come tu ci metti in guardia dalle insidie, dalle macchinazioni del diavolo, Signore. Ti ringraziamo perché non siamo soli in questa battaglia e a volte non possiamo evitare le frustate, non possiamo evitare il carcere, non possiamo evitare le sofferenze, Signore, che questo comporta, ma sappiamo, Signore, che alla fine tu userai anche quelle circostanze negative, come è successo a Filippo, per portare il Vangelo a chi non ti conosce. Signore, dacci la fermezza, dacci, Signore, anche la saggezza di conoscere le bugie di Satana, Signore, e distinguerle dalla verità. Fa, Signore, che i nostri occhi siano aperti, che siano attenti. Fa, Signore, che le prove che noi attraversiamo nella vita non le vediamo soltanto come un incidente negativo, ma come una possibilità di essere purificati. Purificare la nostra fede, la nostra fiducia in te, rafforzare quella fede in te, la nostra preghiera. Signore, ti prego affinché questa chiesa sia una chiesa di preghiera, una chiesa che prega, una chiesa che chiede la liberazione da tutte quelle insidie che ci bloccano. Signore, rendi questa chiesa dei predicatori, predicatori della tua parola. E non solo con le parole, Signore, ma anche con la vita, con la nostra stessa vita. Grazie, Signore, per la tua protezione. Grazie, Signore, per l'esempio che ci hai dato nell'umiltà, di sofferenza, per la gloria che la posta innanzi sopportò la croce. Grazie, Signore. Sia benedetto il tuo nome da tutti noi, nel nome di Gesù. Amen.